Napoli torna alla vittoria, riscatta l'esordio del Bentegodi e poi le ultime di mercato con i nostri esperti e tanto altro ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera e bentrovati a tutti amici marziani, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio per l'ultima settimana dalle 19 alle 20, poi torneremo all'orario classico 20-21 dal lunedì al venerdì. Al microfono per voi Manuela Castelli, in regia a sorpresa, una sorpresa sconvolgente, ma sorpresa perché io non lo sapevo, Mario Faleggiano, che vedo già particolarmente polemico questa sera dal momento che ce l'ha un po' con me per una telefonata un po' strana delle 6:30 del mattino di sabato. Io ero sicura che ci fossi tu, Mario, qua in regia, ero fuori al cancello, qualcuno mi doveva pure aprire e non c'eri, quindi insomma dormiva beatamente. Non mi ha risposto in maniera molto simpatica e carina, devo dire la verità, però ci può stare. Vabbè, gli ho offerto un caffè, speriamo che si appiani questa situazione, sarà una puntata molto difficile. Detto questo però torniamo alle cose serie, ovvero al Napoli che ieri sorprende tutti con una prestazione ottima sotto certi aspetti, ma una prestazione estremamente diversa rispetto a quelle a cui il Napoli, il vecchio Napoli, ci aveva abituato, ovviamente escludendo la passata stagione che fa storia a sé. Analizzeremo tutti i dati della partita contro il Bologna, vinta, lo ricordiamo, per 3-0, una partita dal sapore anche romantico, perché ha avuto un sapore davvero di riscatto con il gol di Di Lorenzo, il primo gol stagionale del Napoli firmato dal capitano dopo un'estate molto complicata, il gol bellissimo, straordinario di Kvaratskhelia e poi quello di Simeone, che ha la particolarità di essere stato imbeccato da Neres, che era entrato soltanto 6 minuti prima e che in pochissimi minuti, nei pochissimi minuti avuti a disposizione, è riuscito comunque a offrire una prestazione degna di nota, confermando di essere un ottimo acquisto. Acquisti che continueranno ad arrivare, perché si è addirittura d'arrivo per Lukaku, per lo stesso McTominay, c'è ancora da risolvere qualcosa per quanto riguarda Gilmour, ma ne parleremo con i nostri esperti nel corso appunto di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Al momento però io voglio andare immediatamente dal nostro inviato a Castelvolturno, nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, una giornata importante per il Napoli, tutti quanti l'avevamo definita la partita del riscatto, il Napoli doveva far vedere che c'era, doveva rispondere anche alla delusione giusta, giustificata di Antonio Conte, che poi però ha cambiato registro e nella conferenza di presentazione del match contro il Bologna aveva offerto una carezza ai suoi calciatori definendoli uomini veri e dicendo è proprio con gli uomini veri che si esce dalle difficoltà. Sono stati uomini veri effettivamente ieri, sono stati squadra. Cosa ti è piaciuto di più, su cosa secondo te si deve ancora lavorare?
L'importante è tutta la reazione, perché questa squadra doveva dimostrare insomma di valere qualcosina in più, proprio anche dal punto di vista caratteriale, mentale, rispetto alla partita con il Verona. È evidente che ieri abbiamo visto una squadra organizzata, ha praticato anche un calcio diverso rispetto a quello a cui ci siamo abituati negli ultimi anni, no? Perché Napoli ieri ha lasciato il possesso palla al Bologna, ha giocato diciamo anche di ripartenza e ha creato tanto. Questo fa capire insomma che poi si vince nel calcio in tanti modi, non soltanto in un modo. Questo magari lo puoi fare contro squadre come il Bologna che ti lasciano spazio e prendono il possesso. Ci saranno altre squadre che invece giocano più dietro, ti aspettano, e quindi lì dovrai essere bravo a non perdere l'equilibrio e a sbloccare il risultato. In questo secondo me poi sarà fondamentale l'inserimento del centravanti, perché andrà a lottare contro la difesa dell'avversario, ti creerà spazi. Il Napoli credo che sia ancora alla ricerca dell'equilibrio, perché giochi diciamo in maniera diversa a centrocampo, non con 3 giocatori ma con 2 centrocampisti. Lobotka e Anguissa secondo me entrambi non sono abituati a giocare a 2, stanno giocando, stanno sforzando, stanno facendo bene. È evidente insomma che l'arrivo di McTominay potrebbe di nuovo cambiare qualcosa, perché garantirebbe al Napoli fisicità. Quindi io direi c'è un approccio, c'è un inizio di quello che può essere il Napoli di Conte, ma c'è ancora da migliorare. Completare la squadra ti consente anche di migliorare, ovviamente.
Ecco, proprio l'arrivo di McTominay come potrebbe cambiare anche l'assetto tattico del Napoli, perché appunto poi si passerebbe a tre centrocampisti, oppure immagini che sia valutato da Conte come riserva? Insomma, che cosa ti aspetti da questo acquisto che è dato per vicinissimo al Napoli?
Ah, bella domanda, perché centrocampo a tre me l'aspetto poco, cioè nel senso, giocare 3-5-2 sacrificherebbe in questo momento Nere Sciopolitano. Io non credo che il Napoli voglia rinunciare a Nere Sciopolitano, considerando insomma anche l'investimento fatto per Nere, quindi non credo. Io mi aspetto che McTominay diventi un titolare. Posso dire chi, non lo so, vedremo. Però se spendi tanto, 30 milioni di euro per un centrocampista che ha quelle caratteristiche per giocare a due, anche il più da fuori, mi aspetto che diventi un titolare del centrocampo del Napoli. Ci uscirà, non lo so, vediamo. In alcune partite magari fai a meno di Lobotka, non c'è fanno neanche sa. Però se viene McTominay mi immagino insomma che diventi insomma un protagonista di questo Napoli.
Certo, bisogna dirlo Pasquale, il Napoli sta chiudendo degli affari importanti proprio negli ultimi giorni di mercato. C'è ancora la situazione Osimhen che è molto nebulosa, però De Laurentiis ha deciso di dare una sterzata importante al mercato del Napoli, ovviamente per accontentare Conte, per sopperire a tutte le difficoltà che erano palesissime nelle prime due uscite del Napoli e che in parte si sono manifestate anche contro il Bologna, seppur in maniera molto meno evidente. Ora io ti dico, una spesa importante, un impegno economico importante da parte del patron azzurro in assenza della Champions, pensi che De Laurentiis in fondo si aspetti di vendere Osimhen ad una cifra importante, oppure che abbia quasi fatto pace con l'idea che Osimhen possa essere venduto e ceduto anche in extremis a molto meno rispetto al valore della clausola?
Che si aspettino di vendere Osimhen, sì, immagino io la considero ancora la questione prevalente. Io credo che il Napoli in questo momento abbia deciso di anticipare, perché gli investimenti, gli acquisti, perché Osimhen si va sul filo, ecco. E quindi non potevi aspettare per poi comprare, poi il mercato chiude. Considera che se dovessero rilanciare dalla la Saudi League finisce dopo il mercato, dopo il 30.
Il 6 agosto, se non erro, il 6 settembre.
E quindi rischiavi di non comprare nessuno, quindi per questo hai anticipato Lukaku, hai anticipato McTominay. Chiaro che se hai la certezza di venderlo entro il 30, io credo insomma che qualche altra operazione, cioè Kilmour, che altra operazione definita, però il Napoli non l'ha ancora concluso. C'è la possibilità di un esterno a destra nuovo, insomma, considerando insomma che Lorenzo sta giocando e credo che continuerà a giocare braccetto di destra della difesa e quindi io penso che il Napoli si aspetti di vendere Osimhen. Adesso capiamo, sicuro il Napoli sa che non prenderà i soldi della clausola recessoria, perché il mercato ha detto altro quest'anno, non il mercato dell'anno scorso. Credo che dall'Ala lì sono arrivati 70 milioni più o meno di offerta, sì. Poi magari si può riuscire ad ottenere qualcosina in più, però il problema lì è che il giocatore deve dire sì. Il giocatore aspetta sempre il Paris Saint Germain, però adesso non è che si possa aspettare all'infinito, perché venerdì il mercato finisce, quindi io credo siano in ore decisive per capire se arriverà un'offerta o no.
Allora proprio in merito ad Osimhen, no? Il mio parere è che si sia già tergiversato un po' troppo. Ovviamente questo non è una responsabilità del Napoli, ma è il calciatore che non ha accettato determinate destinazioni e quindi ovviamente non lo si può di certo costringere. Però oggi è arrivato questo post su X di Roberto Calenda, l'agente appunto di Osimhen, che dice, lo vado a leggere: Osimhen è un giocatore del Napoli con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione, ha fatto la storia in azzurro quando ci sono state offerte importanti. Anche quest'anno abbiamo sempre accettato le decisioni del club. Come ho già detto, non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. C'è un accenno di polemica. Victor è stato eletto calciatore africano dell'anno, ottavo al pallone d'oro, ancora tanto da dire in Europa, serve rispetto ed equilibrio. Però va ricordato anche che Osimhen, e questo è il mio parere, chiedo ovviamente il tuo, proprio nelle immediatezze del rinnovo, della firma del rinnovo contrattuale, dalla Nigeria fece sapere che aveva già scelto la sua prossima destinazione. Quindi anche Osimhen ha trattato il Napoli un po' come un, non dico come un pacco, ma come un trampolino di lancio, giustamente per raggiungere altri lidi. Il Napoli mi sembra che non stia trattando Osimhen come un pacco.
No, io, chiaro che se no di poi la situazione di rinnovo si è rivelato un errore, perché ripeto, quello che valeva la scorsa estate, cioè offerte o superiori ai 100 milioni, non si sono ripetute, un po' per il mercato, perché non si sono spostati tanti attaccanti. Pensa che Gyökeres è rimasto allo Sporting di Lisbona, un po' perché Osimhen non ha fatto benissimo un anno dello scudetto e quindi la valutazione si è abbassata. Aggiungo sul fatto che Osimhen meriti rispetto e va benissimo, e da quello che ci risulta Osimhen vuole andare via dal Napoli,
esatto,
e non viceversa. Quindi
mi sembra molto
volendo andare via, è chiaro che poi se vuoi andare via bisogna insomma anche che si lavori col club per agevolare la cessione. Quindi avere diciamo un'intesa col Paris Saint Germain che però poi non si concretizza in un'offerta al club con cui sei sotto contratto, alla fine serve a poco. Quindi adesso bisogna capire se questi 5 giorni, oggi è lunedì, il mercato finisce venerdì, se questo disinteresse del Paris Saint Germain sia reale o meno. Cioè deve andare a vedere questo plep del Paris Saint Germain, se poi alla fine offre qualcosa, un'offerta importante al Napoli per cedere il calciatore. Quindi io penso siano le ore decisive che comunque influiscono sul mercato del Napoli, perché secondo me la cessione di Osimhen ti consente di completare meglio insomma l'organico e di non rinviare delle questioni a gennaio, perché è chiaro insomma che è una società, il Napoli, che aveva un patrimonio netto importante, però ha mancato le coppe, gli introiti di Osimhen comunque servono, e soprattutto il Napoli toglierebbe un ingaggio che è proprio fuori portata rispetto a quello che è la politica del club, perché Osimhen guadagna circa 1 milione di euro a stagione, quindi siamo quasi sui 12.
1 milione di euro al mese, sì, infatti.
Sì, sì.
È così. Detto questo, proprio brevissimamente, ricapitolaci un po', anzi, illustraci il programma degli azzurri in vista del Parma, che verrà ospitato appunto al Maradona dal Napoli sabato prossimo alle 20:45.
Oggi riposo, si riprende domani anche se volturno una doppia seduta, e poi tutte le sedute pomeridiane fino a venerdì, perché poi sabato, come dicevi tu, si gioca la partita.
Allora Pasquale, ci aggiorniamo domani, ma domani ti leggiamo ovviamente a prima mattina sulla Repubblica. Grazie Pasquale Tina. 339-666-9990, questo è il numero da comporre per inviarci i vostri WhatsApp, le vostre curiosità di mercato, ma soprattutto io vi chiedo cosa vi ha colpito di più in senso positivo della partita di ieri contro il Bologna, cosa vi ha anche emozionato, perché poi il calcio è emozione, passione, e anche quella reazione, no, di Lorenzo al gol, molto spontanea, io l'ho giudicata molto vera, molto spontanea, ha quasi sciolto tutte le tensioni dei mesi passati, commuovendosi e dedicando ovviamente il gol ai tifosi. Lo stesso Kvaratskhelia, due calciatori che erano stati dati per partenti, no, nell'estate che va concludendosi, e che sono stati voluti e fermati, quasi bloccati fisicamente proprio da Antonio Conte. È stata una partita sicuramente emozionante per una serie di aspetti. Quindi cosa vi ha colpito di più? Secondo voi invece che cosa non ha funzionato, cioè su che cosa Conte deve lavorare ancora tanto? 339-666-9990, un pizzico di pubblicità e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, le 19:18. Intanto si sta svolgendo il recupero del primo tempo tra Cagliari e Como, penultima partita della seconda giornata di Serie A, posticipo appunto del lunedì. Il Cagliari è passato in vantaggio proprio qualche istante fa con Roberto Piccoli, assist dell'ex azzurro Sebastiano Luperto. Invece stasera chiuderà la seconda giornata di campionato, la partita Hellas Verona Juventus, una giornata di campionato, dicevamo, questa che qualche sorpresa l'ha onestamente riservata, mi riferisco al Milan, ma fondamentalmente ritornando in casa Napoli, che è, diciamo, il nostro argomento principe, le sorprese sono arrivate proprio dall'atteggiamento, dalla reazione, dalla mentalità che il Napoli ha messo in campo e soprattutto da una serie di novità, diciamo, che a cui, diciamo, forse la squadra di Antonio Conte, il modo di intendere il calcio di Antonio Conte ci abituerà nel tempo, perché il Napoli era abituato a dominare, ovviamente mi riferisco al Napoli pre-passata stagione, no? Dove davvero è successo di tutto, e quindi sorvoliamo perché l'abbiamo giustamente affrontato l'argomento in precedenza, però insomma un Napoli che osservando le statistiche ha avuto il 38,9% di possesso palla contro il 61,1% della squadra ospite, appunto del Bologna, ma poi ha diciamo battuto ben 7 calci d'angolo contro i 5 del Bologna stesso e 16 tiri verso la porta, non nello specchio della porta, contro gli 8 appunto della squadra ospite, 5-2 invece i tiri verso lo specchio della porta, quindi proprio in porta. Detto questo, un cambiamento di tendenza, un'inversione di tendenza, sicuramente una rivoluzione. Il Napoli di Antonio Conte non sarà il Napoli a cui siamo stati abituati nelle passate stagioni. Si rinuncia al possesso palla a favore però di un cinismo, di una cazzimma, se vogliamo dirla con un termine appunto tipicamente partenopeo, una cazzimma che rendono la squadra estremamente efficace pur non dominando tutta la gara. Proviamo a chiedere il parere sulla partita di ieri e anche sulle ultime di calciomercato alla collega e amica di Canale 8 e di 100% Napoli, Italia Mele. Bentornata su Marte Italia.
Ciao Manuela, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
Allora, Italia, una partita diversa dal solito, ma era chiesto al Napoli di riscattare la pessima prestazione, la pessima figura rimediata al Bentegodi contro il Verona in esordio di Serie A, ed è successo ed è accaduto negli uomini più rappresentativi, mi riferisco essenzialmente a Di Lorenzo e a Kvaratskhelia.
Allora, innanzitutto voglio tornare sul tema tattico che tu avevi anticipato prima, perché è anche importante considerare l'avversario che tu avevi di fronte. Allora, il Bologna è una squadra che gioca moltissimo in ampiezza e anche in verticalizzazioni, ma è una squadra che occupa molto campo. Il Napoli veniva comunque da una situazione complicata da un punto di vista mentale, considerando il clamoroso e drammatico, sportivamente parlando, KO subito a Verona, e quindi era fondamentale essere estremamente forti, concentrati e inviolabili nella fase difensiva, perché si erano create troppe lacune, troppi buchi durante la partita precedente. Quindi il Napoli doveva essere compatto, doveva dare soprattutto all'inizio del match sicurezza a se stesso, e quindi la squadra era disposta in un certo modo, ma fondamentalmente soprattutto perché avevi di fronte una squadra che gioca moltissimo in ampiezza, occupa tantissima zona di campo, e soprattutto non dimentichiamo che poi al Napoli manca tuttora un centravanti adeguato al modo in cui gioca il Napoli. Non che Raspadori non sia un centravanti adeguato, ma che Raspadori è un centravanti adeguato per una squadra che giocava come il Napoli di Sarri, potrebbe essere il Mertens, esatto, dell'epoca, esatto, ma non per come gioca il Napoli oggi. Quindi, alla luce di tutto questo, quindi le certezze che andavano recuperate, del tipo di gioco che faceva l'avversario, ricordiamo un altro dei tabù dei quali io spero si sia liberato definitivamente il Napoli ieri, e anche Italiano, perché comunque questo tecnico ha sempre creato tantissime difficoltà anche all'epoca dello scudetto e anche negli anni precedenti. Beh, quindi parliamo di epoche in cui il Napoli brillava al Napoli. L'Italiano, quando allenava lo Spezia o la Fiorentina, ha sempre creato tante difficoltà a questa squadra. Quindi gli azzurri avevano bisogno di affrontare con compattezza e soprattutto dovevano disinnescare le armi degli avversari, e infatti il Bologna, che gioca tantissimo sugli esterni, ieri ha proprio fallito sugli esterni. Sì. Quindi credo che sia un mix di disposizioni tattiche per adeguarsi all'avversario, unito al fatto che il Napoli non poteva e non voleva rischiare assolutamente niente. Non credo che il Napoli giocherà di rimessa se vogliamo usare un termine un po' arcaico, per tutta la stagione, credo che è un modo diverso di attaccare, però fondamentalmente avrà il pallino del gioco in mano nella maggior parte delle partite, ma ieri era importante stabilire determinate situazioni.
Ma tra l'altro questa versatilità, questa capacità camaleontica di adattarsi all'avversario sarebbe una caratteristica importante da acquisire per il Napoli, che talvolta ha sofferto proprio squadre magari che si chiudevano o squadre che attaccavano in maniera diversa, e quindi sarebbe comunque un bel upgrade per quanto riguarda gli azzurri, e sarebbe quindi un'ottima notizia. Detto questo, 339-666-9990 ci chiedono, secondo te Italia, quale sarebbe la formazione perfetta considerando anche i nuovi innesti, quelli dati per certi, cioè Lukaku e chiaramente McTominay?
Guarda, ovviamente Lukaku dovrebbe essere il centravanti titolare, su questo non credo che ci siano grossi dubbi. Per quanto riguarda i centrocampisti, comunque immagino che la coppia titolare di partenza resti all'inizio soprattutto Anguissa e Lobotka, poi vedremo insomma come e che risposte daranno sul campo questi eventuali nuovi arrivi. Immagino, io lo dico da un po' di tempo, che il Napoli, fino a che dovrà usare Di Lorenzo come centrale di destra e quindi tenerlo lì schierato nei tre di difesa, credo, immagino e ne sono quasi certa che il Napoli prenderà un altro giocatore che possa essere esterno di centrocampo a destra, perché ci vuole un titolare. Mazzocchi è un ragazzo dalla grandissima qualità mentale, ci mette veramente una passione e una forza nelle gambe non indifferenti, però quello è un ruolo che nel Napoli di oggi prevede tanta qualità, e quindi immagino, anche considerando il fatto che non c'è un'alternativa a Mazzocchi, che uno degli acquisti che verranno fatti entro la fine del mese, quindi cioè anzi entro il 30 di questo mese, sia anche un esterno, appunto un quarto di centrocampo, se Di Lorenzo dovrà giocare spesso lì. Poi vediamo nell'evoluzione di Rafa Marin che cosa potrà accadere, ma il mister è stato chiaro, è un giocatore che deve crescere insomma.
Olivera al posto di Spinazzola, che non aveva brillato nella prima uscita stagionale del Napoli in Serie A contro il Verona, come ti è sembrato in quel ruolo? Che cosa ne pensi?
È stato molto applicato ieri nella partita. Matias Olivera ha fatto una buona partita, poteva metterci un po' di più del suo, però tu devi anche considerare che da quel lato c'erano parecchie difficoltà per il Napoli come avversari. È un ruolo che lui secondo me può fare bene, però richiede tanta concentrazione nell'arco di tutti i 95 minuti della partita. Secondo me ha giocato bene, poteva fare anche di più e sembrava anche forse un po' frenato, ma erano forse anche delle indicazioni tattiche. Ripeto, il Napoli ieri doveva recuperare certezze, però prestazione assolutamente positiva.
Senti, per restare al mercato, secondo te con l'arrivo di Lukaku e McTominay il Napoli è a posto o manca ancora qualcosa? Se sì, al di là appunto dell'esterno destro di centrocampo, si parla di Correa, secondo te soprattutto la difesa è a posto così?
Io credo che in difesa bisognerebbe fare altro, perché è vero che nelle rotazioni tu hai dei giocatori intercambiabili, perché comunque per quanto non mi entusiasmi, Olivera può fare comunque il centrale di sinistra, hai comunque Rafa Marin che prima o poi dovrà diventare abile e arruolabile, ma nel senso insomma che il mister lo reputerà capace di poter fare tutto quello che gli chiede, sia in fase difensiva che in fase di costruzione, però probabilmente un altro difensore andrebbe fatto. Io non so però quanto il Napoli possa realmente fare, perché alla fine credo che sia estremamente complicato che Osimhen vada via, lo dico molto sinceramente, quindi venendo a mancare poi i soldi della cessione di Victor Osimhen, l'esposizione finanziaria del Napoli fino a questo momento è stata veramente importante.
Quindi
questa
pensi
è un mio pensiero, chiaramente.
Pensi barra temi che Osimhen possa restare, non essere
possa restare, ma non credo che giochi, però sinceramente Emanuele non ci sono i presupposti ad oggi. Ovviamente noi ci dobbiamo attenere alle fonti societarie, cioè la voce del direttore sportivo Giovanni Manna, ha detto che se il calciatore non fosse stato ceduto entro la fine della sessione, poi il club gli avrebbe parlato. Che cosa si diranno? Io questo purtroppo non lo posso sapere, però la sensazione è che ad oggi, se dovesse restare come io immagino, considerando la situazione attuale, i pochi giorni che restano alla fine del mercato, difficilmente Osimhen diventerebbe un giocatore poi utilizzato dal Napoli. Però questa è una cosa che è una supposizione estremamente così lata o lontana, perché poi nel momento in cui non lo vendi un giocatore del genere, magari provi anche a vedere se ci sono dei margini per recuperarlo. Non so, la situazione è un po' complicata. Io credo a naso che Osimhen alla fine, a meno che non si convinca di andare in Arabia Saudita o che il PSG all'ultimo istante faccia un'offerta accettabile per il Napoli, credo che insomma Osimhen alla fine resti qui. In che condizione non te lo so dire, sempre a naso, considerando quello che è accaduto fino ad oggi, credo che non, almeno all'inizio non sarà predisponibile, poi magari si lo rimetteranno in fondo, non lo so,
sarebbe un problema importante per il Napoli, sia dal punto di vista economico, perché garantirgli quel tipo di ingaggio non è semplicissimo, tra l'altro considerando l'arrivo di Lukaku. Però bisogna dirlo che i calciatori, un po' anche esulando dal caso specifico, tengono in scacco voglio dire le società. Non sempre è una cosa piacevole, credo, perché
no, è complicato, sono situazioni complicate, però poi ovviamente all'interno delle discussioni non ci siamo, per cui non sappiamo che cosa siano di fatto detti. Ti fai due conti, insomma, oggi è il 26 di agosto, mancano 4 giorni alla fine del mercato, un'operazione da 100 milioni di euro almeno, mi sembra difficile poterla concretizzare nell'arco di 4 giorni. Poi ragioni come è andata fino ad oggi e dici, quindi Osimhen resta, lo fanno giocherà insieme a Lukaku con un 4-4-2 magari, e però poi pensi che Osimhen fino ad oggi non si è mai allenato con il gruppo da quando sono tornati da Castel di Sangro, e quindi qualche altra domanda te la fai. Però ti ripeto, aspettiamo al 30 agosto, vediamo che cosa succede e poi scopriremo man mano che passeranno i giorni quali saranno le scelte della società.
Staremo a vedere, lo racconteremo insieme quando vorrà Italia qui su Radio Marte. Intanto ti ringraziamo e ovviamente ti seguiamo su Canale 8.
Grazie, un abbraccio fortissimo a te e a tutti i marziani. Buon proseguimento di trasmissione.
Grazie ad Italia Mele, noi voliamo in pubblicità, ma davvero 47 secondi, quindi un lampo e siamo da voi, aspettateci.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, dalle 19 alle 20 in vostra compagnia, questo fino a venerdì, poi ritornerà l'orario classico dalle 20 alle 21, dal lunedì al venerdì come di consueto. Al microfono per voi Manuela Castelli, regia purtroppo, per fortuna decidetelo voi, Mario Palligiano che mi guarda con proprio con affetto, devo dire. 339-666-9990, ci state scrivendo in tanti. Italia Mele dovrebbe saperlo che Conte non vuole Osimhen, ma in realtà Conte sulla vicenda Osimhen non si è potuto assolutamente esprimere, l'ha detto in più di un'occasione lo stesso allenatore durante diverse interviste, diciamo alla stampa, rilasciate alla stampa, perché era un caso che era stato già deciso dalla società, e quindi la società ha in un certo qual modo indirizzato in maniera netta il diciamo queste settimane di Osimhen al Napoli. Un Osimhen, non dico a mezzo servizio, perché in realtà neanche questo. Detto questo, invece, poi ci scrive anche Adriano da Giuliano che dice: grande vittoria con il Bologna, abbiamo giocato con un baricentro basso pur avendo le migliori occasioni e segnando 3 gol, penso che comunque bisogna giocare con la difesa più alta e bisogna pressare più alti, così non si riparte sempre da dietro con un avversario più forte tecnicamente, potevamo correre seri pericoli. Se si aumenta la percentuale del possesso penso sia positivo, tanto di gol ne faremo con l'elevato tasso tecnico dei nostri attaccanti. Forza Napoli sempre. Intanto noi vogliamo al telefono, perché, e continuate a scriverci al 339-666-9990, perché adesso è il punto mercato qui su Radio Marte con uno dei nostri esperti, uno dei quattro moschettieri. Andiamo nella redazione di Sky Sport, dove troviamo con piacere Luca Marchetti. Bentornato Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Luca, un po' di situazioni che stanno andando in dirittura d'arrivo, qualche rallentamento per quanto riguarda la situazione principale, per quanto riguarda ovviamente il mercato in entrata, ovvero Lukaku. Cosa sta succedendo?
Sta succedendo che l'accordo fra Napoli e Chelsea è stato faticosamente raggiunto. Si sa benissimo che il Napoli avrebbe voluto fare il giocatore prima in prestito, poi in prestito con obbligo, ma non c'erano gli slot disponibili dal Chelsea, quindi alla fine il sacrificio da parte del Napoli di accontentare, di cercare di dare a Conte subito una squadra di un certo livello è stato quello di fare l'arrivo di Lukaku prima, ma non c'è prima dell'uscita di Osimhen, intendo. Ma non c'è stato ancora, non c'è ancora l'accordo totale con Lukaku. Sai benissimo che c'è la questione dei diritti d'immagine che ha sempre rallentato nella parte finale delle trattative, sì. Gli acquisti del Napoli, quando ci sono dei giocatori così importanti probabilmente c'è da ragionare un po' di più, perché il Napoli quando fa delle operazioni con dei giocatori che ancora non sono star può avere la possibilità di dire cresciamo insieme. Quando arriva un giocatore già affermato è chiaro che ci sono magari anche dei contratti in essere che devono essere guardati e, come dire, normati nel miglior modo possibile. Quindi questo sta chiaramente rallentando la trattativa ed essendo a pochi giorni dalla fine del mercato mette anche un po' di preoccupazione, no, addosso. Quindi in qualche modo io penso che si risolverà, perché la voglia del Napoli di avere Lukaku è tanta, la voglia di Lukaku di tornare a lavorare con Conte e quindi di giocare a Napoli altrettanto. Quindi sai, quando ci sono delle volontà così forti una soluzione si trova sempre.
Al 339-666-9990 c'è un nostro amico che non si firma, che dice: la sparata di oggi dell'agente di Osimhen mi fa pensare che il Napoli davvero non stia pagando il calciatore con reciproco accordo finché qualcuno non paghi la clausola. Il club non lo utilizza ma non lo paga. È uno scenario possibile secondo le tue informazioni?
Ma assolutamente no, non può non pagare il giocatore. Lo stipendio gli va del... è scritto su un contratto, poi se il giocatore non si mette a disposizione magari può fare delle multe, può cercare di trovare una soluzione economica attraverso anche appunto questioni di multe appunto, ma il giocatore viene pagato. Se poi invece il Napoli decide di non utilizzarlo, a quel punto è una scelta legittima del Napoli, per quanto non magari non condivisibile, ma questo è un altro paio di maniche che vedremo se e quando Osimhen rimarrà.
Ecco, proprio su Osimhen, Luca, vorrei trattenerti un attimo, perché volevo chiederti se c'è il rischio concreto che il nigeriano possa rimanere a Napoli e soprattutto quale ricaduta potrebbe avere questa permanenza forzata, magari addirittura con un Osimhen che non viene impiegato, considerando che ha un ingaggio elevatissimo e che poi arriverebbe Lukaku, e quindi il Napoli davvero senza le risorse della Champions e con un mercato importante in entrata non potrebbe poi sostenere così agevolmente.
Allora, certo, nel senso, noi non vogliamo fare conti in tasca a nessuno, men che meno al Napoli, che ha sempre avuto una grande virtù, quella di avere i conti sempre in ordine. Quindi se per un anno si spende di più, io credo che il Napoli possa assolutamente permetterselo. È chiaro che se invece questo dovesse essere l'inizio di un trend nuovo, poi andrebbe in difficoltà, ma se per una questione di opportunità ritiene che sia necessario non vendere Osimhen oggi, perché magari arriva un'offerta basta.
Certo.
Quindi non è conveniente per il Napoli venderlo, il Napoli non è che va fallito, anzi
no, vabbè.
Il rischio c'è, perché non ci deve essere. Oggi siamo a lunedì, praticamente a martedì, e il mercato finisce venerdì a mezzanotte. Può finire un po' più tardi perché c'è una quota per il mercato arabo, e quindi questa può essere chiaramente una exit strategy, ma a leggere oggi le dichiarazioni di Calenda è evidente che il no che è stato dato all'Al-Ahly è un no piuttosto corposo,
sì.
No? Piuttosto
sì, perché ha parlato
pesante
di Europa, quindi ha circoscritto la destinazione futura di Osimhen, almeno nelle sue ambizioni in all'Europa.
Ma sono assolutamente legittime le ambizioni di Osimhen, condivisibili, perché stiamo parlando di un calciatore che ha sempre segnato e che ha sempre fatto la differenza. E c'è una congiuntura economica non favorevole per il mercato a grandi cifre. C'è una congiuntura sportiva non favorevole, perché chi sta cercando un attaccante non è che sono poi così tante, e c'è una situazione probabilmente da cui poter trarre vantaggio, perché il Napoli sappiamo, come hai detto giustamente te, che ha intenzione di cedere Osimhen, no? L'intenzione condivisa fra Osimhen e Napoli è quella di trovare una soluzione in questa finestra di mercato. Finora non è stato possibile farlo, il mercato non è sempre prevedibile, quello che c'era ieri, ovvero la famosa offerta dei 150 milioni che non è stata accettata e che poi ha portato al rinnovo del nigeriano al Napoli, non si è ripetuta perché le cose cambiano. C'era l'offerta in ticket con Kvaratskhelia, ma il Napoli non voleva vendere Kvara e il Paris Saint-Germain avrebbe preso Osimhen insieme a Kvara, perché erano cambiate le condizioni tecniche del Paris Saint-Germain, se n'è andato Mbappé e quindi c'era più bisogno di un attaccante esterno piuttosto che di un attaccante centrale, per quanto Osimhen rimane sempre un giocatore che piace molto. E quindi in questo momento c'è un incastro che non viene.
Esatto.
C'è un incastro che non viene, che mette il Napoli nelle condizioni di dover sostenere delle spese senza avere la certezza che possa arrivare una copertura di queste spese totale o parziale, e che quindi possa farti stare un po' più sereno da un punto di vista economico. Io ribadisco però che se Osimhen non dovesse essere venduto, il Napoli non è che fallisce.
No,
c'è una necessità,
certo.
Questo sì, poi però c'è anche un'altra finestra di mercato, eventualmente si troverà anche una soluzione. Io non so se si può trovare nuovamente con Osimhen, perché alla fine l'idea era quella di andare via e poi invece si rimane. Bisognerà anche capire, se dovesse rimanere Osimhen, che tipo di approccio avrà Conte con lui e lui con Conte,
sì, esatto.
Lui con la squadra e la squadra con lui, quindi ci sono tante cose eventualmente.
Tanti interrogativi, sì, che comunque meritano una risposta. Staremo a vedere, perché manca davvero poco. Ricordiamo quando chiude il mercato arabo, Luca.
Ufficialmente il 2 settembre.
Ok.
C'erano state delle proposte che a noi risultano ancora non formalizzate di una chiusura il 6 di ottobre. Che magari succederà, però al momento la formalità ci dice 2 settembre.
Allora, gli ultimi due flash, proprio rapidissimamente, 30 secondi per il caso McTominay, insomma dacci gli ultimi aggiornamenti, e poi Gilmour, si fa, non si fa, insomma è arrivato Riley, quindi il Brighton ha il sostituto del centrocampista.
Ha il sostituto, c'è l'accordo, c'è con tutti e due, quindi diciamo c'è un accordo di massima non ancora formale. Chi prima chiude meglio alloggia. Se io dovessi dirti la mia sensazione è che il Napoli oggi, se dovesse scegliere fra i due, il famoso gioco della torre, prenderebbe McTominay. L'intenzione è prenderli entrambi, per prenderli entrambi però c'è bisogno di un'uscita, se è quella di Osimhen bene, altrimenti una fra Gaetano e Fonoruscio, che però oggi hanno delle soluzioni soltanto in prestito. Insomma, il mercato del Napoli è un mercato, come si suol dire, apparecchiato. Però ci vuole qualcuno che poi ti dà l'ok definitivo per iniziare a mangiare.
E diciamo si sta arrivando a fine festa senza aver mangiato poi chissà quanto, meglio, si è fatto tanto in difesa, Neres ottimo acquisto, ovviamente l'abbiamo visto anche in questi pochissimi minuti contro il Bologna ieri al Maradona, però mancano insomma le risoluzioni dei casi più importanti. Detto questo Luca, noi ti ringraziamo, ovviamente ti seguiamo come di consueto su Sky Sport.
Ciao a voi, buon lavoro.
Grazie a Luca Marchetti, e da qualche istante è in collegamento all'altra linea telefonica con noi il dirigente sportivo, mister ed ex calciatore amatissimo del Napoli, Gianni Improta. Bentornato su Marte, direttore.
Grazie per l'invito, buonasera a tutti.
Grazie a lei per averlo accettato. Direttore, facciamo un po' un punto della situazione del mercato del Napoli, ma soprattutto del caso Victor Osimhen. Ne abbiamo parlato anche con Luca Marchetti prima di lei, però è un caso increscioso, siamo arrivati a 4 giorni dalla chiusura del mercato e ancora non è chiaro il futuro del nigeriano.
Sì, indubbiamente una situazione paradossale, è un qualcosa di inspiegabile, perché stranamente poi dico che come mai il presidente così abile nelle trattative si è fatto, come dire, bloccare da un qualcosa che forse a tutti noi sfugge, perché è strano. C'era un accordo, ovviamente conosciamo la clausola, conosciamo il contratto di Osimhen, e mi sembra strano che il presidente non si sia salvaguardato qualora la clausola non veniva accettata da qualche società, o perlomeno qualche milione in meno. È una cosa stranissima questo, perché lui è molto attento. Però fatta questa mia considerazione, ho ascoltato anche sul finale quello che diceva Marchetti, e devo essere sincero, sono d'accordissimo. Il Napoli effettivamente ha preparato tutto, ma non sbloccandosi Osimhen si tentenna ancora, fermo restando che sembra imminente l'arrivo ovviamente di Lukaku e dello stesso McTominay, e io penso che è un qualcosa di importante in questo momento. Se arrivano questi due e poi speriamo nei prossimi giorni anche Gilmour, allora il Napoli ha fatto veramente qualcosa di interessante e merita un plauso. Però ripeto, è tutto vincolato a quello che Osimhen ha in testa, a quello che il presidente, perché sappiamo il presidente poi tira fuori dal cilindro la classica sorpresa, e ci auguriamo che sia da tutti accettata, perché poi ripeto, è paradossale quello che si è verificato. Tra l'altro stai pagando un calciatore che non vuole scendere in campo, che non vuole impiegarlo, è una cosa assurda. Questo è un qualcosa che penso i vertici federali insieme alle leghe e alle società devono concordare, perché quello che si sta verificando in questo calciomercato è inammissibile.
Sì, perché è un po' come se la star di turno delle varie squadre, perché non riguarda solo il Napoli, come sottolineava giustamente poco fa lei, direttore, tengano un po' sotto scacco, no? Le società che comunque li pagano, che li hanno fatti esplodere, li hanno aiutati anche ad imporsi all'attenzione mondiale, quindi non è una situazione sinceramente gradevolissima. Detto questo, però, secondo lei il Napoli con l'arrivo di McTominay e di Lukaku è a posto così, o servirebbe qualcosa come diciamo esterno destro di centrocampo in sostituzione di Mazzocchi, o soprattutto un punto sulla difesa? La difesa sta bene così, oppure manca ancora qualcosa per renderla più solida ancora e più competitiva anche nei ricambi?
Ma indubbiamente Conte ha a disposizione un organico molto duttile, e sono calciatori che possono essere impiegati in più ruoli, parlo soprattutto dei difensori, siamo, per quanto riguarda numericamente parlando, siamo messi un po' in difficoltà a centrocampo, fermo restando che ci sono ancora nell'organico, e fin quando il mercato non si chiude faranno parte dell'organico, e parlo di Folorunso e di Gaetano, sì, d'accordo, però non sono i calciatori con le caratteristiche che vorrebbe Conte. Quindi io penso che il reparto che vada rinforzato è il centrocampo, fermo restando un'altra soluzione si potrebbe trovare con un esterno diciamo di difesa sulla fascia, cercare. Però io vedo, e del resto ieri ce ne ha dato prova, vedo sempre la soluzione che abbiamo sotto gli occhi da anni con Di Lorenzo, perché Di Lorenzo è nato in quel ruolo, si adatta, si sacrifica in altri ruoli, però l'esterno diciamo basso ce l'abbiamo, ed è Di Lorenzo che andare sulla fascia. Quindi ripeto, il centrocampo andrebbe adeguatamente rinforzato, però sembra che sia vicino questo centrocampista scozzese che milita nella Premier, che è veramente un bel centrocampista e farebbe proprio al caso del Napoli, come anche Gilmour, che ha caratteristiche, tutti dicono più o meno simili a Lobotka. No, non, io non la penso così, lui è molto più tecnico, molto più portato alla conclusione, diciamo che sa stare in mezzo al campo. Sarebbero due colpi eccezionali dopo quello di Lukaku. E poi aggiungo l'ultimo arrivato, che non è costato poco, e penso che sia la classica ciliegina sulla torta. Parlo di Neres, che ha fatto intravedere anche in quei pochi minuti tutte le sue qualità, che saranno messe a servizio della squadra. Ieri ne ha dato prova con due o tre tocchi magistrali. Ecco, il calcio è fatto di queste cose, basta poco per risolvere le gare.
Beh, infatti ieri è stata una partita che dal punto di vista emotivo, con il ritorno al gol di Di Lorenzo, dello stesso Kvaratskhelia, ha regalato qualche emozione in più, anche diversa dal semplice passare in vantaggio che pure al Napoli mancava da un po'. Detto questo, direttore Improta, noi la ringraziamo per essere stata con noi e le auguriamo un'ottima serata.
Altrettanto grazie e buona serata.
Grazie al direttore Gianni Improta. Volo in pubblicità perché Mario Paligiano lo vedo veramente scurissimo in volto. Qualche istante di pubblicità e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati per quest'ultimo blocco di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Al microfono per voi Manuela Castelli, regia un gentilissimo Mario Paligiano, devo dire. Ma io sono felicissima perché riaccogliamo qui ai microfoni di Radio Marte, finalmente ci riesco io, il direttore sportivo Pietro Lomonaco. Bentornato direttore.
Grazie Manuela, buonasera a tutti.
Sono tipo la goccia, no? Prima o poi ci devo riuscire, quindi eccoci qua.
Ci vicino alla noce,
ecco qua, e mi sembra giusto, ce l'ho fatta.
Ecco, sono... però questo è un detto proprio che ho fatto mio da 40 anni, quindi.
E io l'ho interpretato alla grande, direi.
Benissimo.
Allora, direttore, ovviamente il Napoli ieri ha conquistato tutti, finalmente la partita del riscatto doveva essere partita del riscatto estate, è andato in gol Di Lorenzo, è andato in gol Kvaratskhelia, lo stesso Simeone che pare Conte sia intenzionato a confermare al Napoli, secondo le ultime notizie di mercato, però al Napoli manca ancora qualcosa, ovviamente oltre la questione Lukaku che sta continuando a tener banco, manca ancora qualcosa in termini di costruzione della rosa?
Ma da come l'ha disegnata Conte manca qualcosa, soprattutto come alternativa sugli esterni, perché se si dovesse puntare su Di Lorenzo braccetto di destra in una difesa a tre, mi sembra che i due esterni non siano la fine del mondo, sia Mazzocchi da una parte e Olivera dall'altra. Diciamo che per una possono essere delle alternative, ma non delle prime scelte in una squadra competitiva. E poi ripeto, i nomi che si sentono, io penso che al di là di Lukaku eccetera eccetera, che il terminale è proprio necessario. Sì. Anche ieri, nonostante i tre gol, si è visto chiaro che fai il solletica agli uccellini con Raspadore là davanti.
Le prime due occasioni veramente nitidissime, la seconda,
al di là della bontà, qua stiamo parlando di una squadra competitiva. Squadra che, se vuole essere competitiva, non può prescindere dall'uomo gollifero, come lo chiamo io, là davanti. E quindi il Napoli mi sembra che stia puntando su Lukaku, quindi speriamo venga presto e che Conte possa lavorare al più presto con tutti gli effettivi a pieno regime.
In effetti sì, ma proprio la questione Osimhen, direttore, ma il calciomercato sta andando in che direzione sta andando? Perché sembra quasi che alcuni calciatori, rispettivamente star dei propri club, tengano in scacco appunto il proprio club che li paga, che comunque li ha fatto crescere e li ha fatti crescere, e fondamentalmente
Emanuele, ascoltami. Allora, è tutta una questione di potere. Evidentemente le società si sono fatti prendere la mano. Chi esercita il vero potere sono le società, perché le società tengono contrattualizzati i calciatori. Le società possono decidere il bello e il cattivo tempo di un calciatore, al di là delle bizze che può fare un calciatore. Al momento che tu diventi debole e gli fai fare quello che vuole al calciatore, nonostante sia un contrattualizzato tuo, non dimostri di avere forza, dimostri di non avere potere, e l'hai passato a loro il potere. E questo è un sistema attuale che si basa su queste false e su queste dinamiche che portano il calcio solamente alla deriva.
Direi appunto di sì, la situazione è abbastanza preoccupante. Così,
ma ragazzi, ma voi avete visto quello che è successo quest'estate con quella specie di che si definisce procuratore di Lorenzo?
ragazzi, ha fatto un manicomio per smanie di protagonismo personale e ha messo sto ragazzo alla berlina davanti a tutti, rischiando seriamente quello che poteva essere un futuro del calciatore. Si è ritrovato in mezzo a una diatriba che ha fatto solo male al calciatore, basta. Alla fine chi ha esercitato il potere? La società.
Sì, la società ha alzato i toni, ha detto no.
Guardate, che cosa che non. Ma è un atteggiamento comune di tante società. Io vedo l'Atalanta stesso, che è una società. Cioè, Coop Miners decide di andare, esatto, i certificati medici, ma dove siamo? La mutua? c'è gente che prende milioni, cose veramente che non hanno né testa e né coda. Il calciatore è un professionista, che è la professione, il rapporto con una società viene sancito da un contratto e i contratti sono fatti per essere rispettati.
Direi che sarebbe il caso. Detto questo, direttore, proprio l'ultima brevissima per lei, Lello da Quarto al 339-666-9990 ci dice: il 3-0 non illuda, Italiano ci ha concesso campo e ripartenze, con squadre chiuse a riccio faremo molta fatica, Meret tranne una parata salvagol con i piedi è imbarazzante. Direttore,
addirittura è nato 50 milioni di allenatori.
E io perciò volevo chiederle la sua in merito.
La verità è una sola: che la partita non la vincono le tattiche, la partita la vincono il valore dei calciatori, quindi il valore tecnico dei calciatori, va bene, è il cuore. Ieri il Napoli ha giocato da Conte, giocato da squadra di Conte, ha giocato con il cuore e la differenza l'ha fatta proprio quello. Il Bologna è stato annichilito, non è che il Bologna sia una cattiva squadra o meno, una buonissima squadra che gioca anche un buon calcio, però ieri ha avuto la peggio su tutti i fronti contro il Napoli.
Direi di sì. Tra l'altro ha tenuto palla per il 61,1%, no, del tempo, quindi
faccio un accenno,
e questo fa capire come poi il possesso palla non si traduca in vittoria.
E faccio un piccolo riferimento alla partita precedente, che era stata preparata male, perché se fosse stata preparata, nonostante tutte le chiacchiere e discussioni, con la stessa determinazione, la stessa cattiveria con cui è stata preparata questa settimana, il Napoli sarebbe uscito da Verona con i 3 punti. Invece è stata una partita preparata sull'onda delle chiacchiere, Osimhen, Lukaku, la squadra che manca, e questo qua, mancano qua, e Gilmour, Gino Latilla, Gino Lollobrigida, un sacco di stupidità, perché la squadra, ripeto, il campionato è importante, tutte le partite sono importanti e vanno preparate al meglio.
Con la giusta concentrazione,
con quello che si ha a disposizione.
Certo. Direttore, la ringraziamo come di consueto per essere stato con noi. Io riprenderò a stalkerizzarla brevissimo. Quindi si prepara.
Ciao. Arrivederci.
Grazie al direttore Pietro La Monaco. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Lo sport torna domani su Radio Marte dalle 12 alle 14 con Forza Napoli Sempre e Marte Sport Live. E poi Marte Sport Live la sera, sempre dalle 19 alle 20. E tutte e tre le ore sarete in mia compagnia per la vostra felicità. Beccatevi questo, Mario Valleggiano ha deciso già di ubriacarsi per evitare di pensarci. Detto questo, ringraziamo tutti voi per averci seguito fin qui, ringraziamo Mario Valleggiano per il prezioso, indispensabile contributo alla regia. Da Emanuela Castelli è tutto, ci vediamo domani, intanto vi lascio all'ottima musica di Radio Marte. Ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.